Questo pomeriggio voglio iniziare questo messaggio condividendo qualcosa sul nostro fratello, l'Apostolo Paolo, che ringraziava il Padre. Voglio leggervi dei versetti che sono molto preziosi. Questi versetti sono nel libro di Colossesi, è un libro che rivela il Cristo preminente, tutto inclusivo ed esteso. Ed è questo quello che Paolo ha detto nei versetti, capitolo 1, dai versetti 12 al 13, rendendo grazie al Padre che ci ha qualificati a partecipare alla porzione dei santi, dei santi, colui che ci ha liberato dall'autorità delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo amato figlio. Il Padre ci ha qualificati per poter partecipare alla sorte, alla porzione che c'era stata assegnata. E nel pensiero di Paolo, come ci viene rivelato, c'è un riferimento ad una tipologia, un tipo molto importante, possiamo dire anche un simbolo, nell'Antico Testamento che troviamo in Deuteronomio, capitolo 8. E questo dice che la terra di Canaan, la terra in cui il Signore, Dio, ha portato il suo popolo, rappresenta il Cristo tutto inclusivo. Entrando in Cristo, secondo la misericordia e la grazia del Padre, tutti noi abbiamo un'eredità, una porzione di questo Cristo tutto inclusivo. E questa è la nostra porzione assegnata, la nostra sorte. Il Padre ci ha qualificati per poter condividere di questa porzione, inviando il suo Figlio e dando il suo Figlio per poterci redimere col suo sangue prezioso, così che lui morisse affinché la sua vita divina fosse rilasciata, così nella sua resurrezione questa vita viene dispensata in noi affinché noi fossimo rigenerati quali figli di Dio. Questa è la porzione dei santi nella luce. Quindi il nostro Padre amato, ci ha liberati dall'autorità delle tenebre. Tutti quanti ci ha liberati. E mentre siamo qua riuniti, spero che non siamo distratti da questo, ma spero che tutti abbiamo questo sentimento mentre siamo qui cantando davanti al Signore in questo modo. Vedendo che ci sono milioni di persone in Europa che vivono sotto l'autorità delle tenebre, nel regno di Satana, non hanno la più minima idea di dove si trovano, loro non sanno di trovarsi sotto un essere come Satana, ma noi sappiamo che loro sono lì. E noi sappiamo che giorno dopo giorno e mese dopo mese il nostro Padre, per mezzo del Figlio, trasferirà tanti fuori dall'autorità delle tenebre. Lui l'ha fatto nel Figlio e ci ha trasportati nel regno del Figlio, del suo Figlio amato. Che definizione meravigliosa del regno. Quando sentiamo parlare del regno, in riferimento a Dio, primariamente potremmo pensare di un'autorità, un regno. Potrebbe essere naturale pensare ad un posto che fa paura perché implica un'autorità, l'autorità del Signore. Un posto che ci fa paura. Perché un posto che ci fa paura è quello che ha l'autorità di Satana, ma il regno di Dio è un reame la cui atmosfera è presieduta dall'amore del Padre per il Figlio. E Il desiderio del Padre è quello di dare il suo Figlio unigenito per la nostra redenzione, per poter adempiere il suo proposito. E così il suo Figlio, quale Figlio d'uomo, Figlio dell'uomo nella sua resurrezione, ha fatto sì che fosse designato come Figlio di Dio nella potenza, secondo lo Spirito di santità, e divenne il primogenito Figlio di Dio. Dobbiamo leggere la Bibbia con molta attenzione, prestando attenzione ai dettagli. Dio ha mandato suo Figlio, è nato da una vergine, e ha dato il suo unigenito Figlio, l'unico Figlio. E nella Deità, Lui è appunto l'unico, l'unigenito Figlio. Ma in Ebrei, capitolo 1, la Bibbia parla di Dio che ha portato il suo primogenito nel mondo. Quando Dio è venuto, non è venuto da solo come l'unigenito Figlio di Dio, ma è venuto come il primogenito Figlio di Dio, con un esercito di vincitori che sono stati trasformati secondo la sua immagine, sono stati resi conformi alla sua immagine, e tra di loro lui ha la preminenza. Quindi in questo reame dove ci troviamo adesso, l'amore del Padre per il Figlio, che rappresenta anche tutti noi, è quello che diletta Dio, che vediamo in Galati 1, dal 15 al 16, e poi in Galati 2:20 dice: Cristo vive in me. 4:19 dice: Cristo è formato in noi. Quindi adesso il Padre ci sta guardando, il Figlio è qua, noi non possiamo vederlo, ma il suo nome è Emanuele, vuol dire Dio è con noi, e questo è uno di quei giorni in cui Lui è qua. E dico con rispetto: buon pomeriggio, Signore Gesù, Tu sei il centro di questo raduno. Quindi l'atmosfera nel regno dei figli dell'amore di Dio, l'atmosfera è l'amore, è circondata dalla vita, nel reame della vita, e noi siamo governati dall'amore, dalla vita e dalla luce. Questo è il posto più piacevole. E mentre andiamo avanti in Colossesi, al di fuori delle porzioni del sommario, voglio cogliere, diciamo, nella conferenza che c'era stata a Houston, c'era stato fatto questo annuncio. Adesso vi voglio condividere questo perché siete qua e siete tanto cari. Il titolo di quella conferenza sarà Conoscere ed sperimentare il Cristo tutto inclusivo ed esteso. Quindi questo è il regno dell'amato Figlio di Dio. E alcuni versetti dopo abbiamo letto che Cristo ha il primo posto nella sua creazione, è appunto il primo della creazione, e Lui è il primogenito dai morti nella nuova creazione. E come obiettivo di Dio nella sua economia, ha dato a Cristo il primo posto nell'universo ed in ogni cosa. Ma Lui prima deve fare questo per mezzo della Chiesa. Faccio riferimento di nuovo al regno dell'amore del Figlio di Dio, dell'amato Figlio di Dio, e vorrei condividere qualcosa con voi. Molti anni fa, più di 20 anni fa, c'erano alcuni studenti del training al quarto semestre, ed era la domenica sera mentre stavamo facendo un po' di comunione. Magari c'erano dai 13 ai 15 fratelli, lo stesso numero di sorelle. E ho chiesto loro. Di solito quando la Bibbia esprime da un'espressione d'amore, di solito è riferito ad un aspetto femminile. Abbiamo visto quando il Signore è risorto, la prima persona che è entrata nella tomba era stata Maria. E dopo che tutti sono entrati, hanno creduto che Gesù era risorto dai morti e se ne sono andati. Ma Maria è rimasta e lei è stata attenta ai fatti. Lei voleva o vuole il Signore stesso. Lei è stata la prima a vederlo. È per questo che ho fatto questa domanda, non per provare a che punto fossero, ma era per vedere. E quello che è iniziato un po' da quella comunione era una ottupla definizione. A volte potremmo vedere come i temi si sviluppano secondo la guida del Signore. Noi amiamo il Signore per apprezzarlo. E come abbiamo cantato nell'inno 171, la sua bellezza è amore, è preziosa. Quindi lo apprezziamo. Secondariamente, è che amare il Signore significa impostare tutto il nostro essere in questo amore. Quando un fratello sta corteggiando una sorella, secondo la benedizione del Signore, quella sorella nel suo cuore è l'unica donna che esiste per lui sulla terra. Ed è così, c'è solo lei. Quindi il suo essere è impostato ed è l'attrazione che viene dal Signore. È come un magnete, una calamita che lo attira da sé. E non devi, diciamo, impostare la tua mente per cercare di fare qualcosa. Semplicemente metti il tuo essere, imposti il tuo essere in questa cosa. E il terzo aspetto è che l'amore per il Signore è aprire tutto il nostro essere e riceverlo dentro di noi, persino nelle parti più profonde del nostro essere. Dopo, amare il Signore Gesù significa dargli il primo posto. Il primo posto diventa spontaneamente il primo. Non è solo uno fra tanti, ma è il primo. Poi amare il Signore significa sperimentarlo. Non abbiamo solo un apprezzamento o una visione spirituale, ma vogliamo sperimentarlo sempre di più, sperimentare il suo vivere in noi, questo Cristo tutto inclusivo. Poi, amare il Signore, questo mi sembra sia il punto 6, significa goderlo, e troverete che Lui sia la persona più deliziosa e piena di godimento. Come abbiamo visto il suo esempio nei Vangeli, come la persona più piacevole. Poi, amare il Signore e essere costituiti da Lui o con Lui, aprire il nostro essere permettendogli di essere inciso, forgiato in noi. E poi, quest'altro punto, sarete sorpresi, amare il Signore significa diventare Lui. Come abbiamo definito ieri sera, se vogliamo essere la sua controparte, allora dobbiamo corrisponderlo in ogni modo. Lui è la deità, che noi non avremo mai. Lui è l'oggetto di adorazione, noi non ci arriveremo mai a quel punto. Ma il Signore vuole anche dire che nella realtà, come ha detto Adamo, ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Adesso identifico me stesso in te. E questa è la base di ciò che viene detto, anche la base della struttura del nostro innario. E tutto ciò che noi amiamo diventiamo. Quindi polvere, se amate la polvere, o Dio, se amate Dio. Questo messaggio sulla preeminenza di Cristo nell'economia di Dio e poi nel nostro universo personale non è un fatto di aspettative o di requisiti che ci vengono richiesti, ma è un messaggio che è basato sull'amore stesso. Amare il Signore stesso, siamo stati trasferiti nel regno dell'amato Figlio di Dio. E l'atmosfera, lo dico di nuovo, è l'amore verso il Figlio. Alcuni di voi hanno già sentito questo esempio, questa illustrazione. Ma ci sono alcuni che non l'hanno mai sentita. Il mio figlio più grande, quando era nelle superiori, giocava football. E in Texas diciamo che il football americano è come la religione di Stato. E c'era questa squadra, diciamo un po' amatoriale, di questa scuola in Texas, una squadra di football americano. E c'erano diverse competizioni, diverse partite, dovevano giocare contro altre squadre. E quelli che arrivano al primo posto nella propria zona, nella propria provincia o regione, allora devono dopo giocare nelle gare nazionali, quelle statali. E la sua squadra era ai primi posti. Quindi queste squadre erano una delle squadre superiori e dovevano giocare i primi playoff per andare a giocare le nazionali in uno stadio, proprio uno stadio professionista, ed era a Irvine in Texas, e era un venerdì sera e dovevano giocare la prima gara dei playoff. E sono stato un po' cattivo perché mi sono assentato da una riunione del venerdì, una riunione di casa, sono andato a vedere la sua partita perché sono suo padre. Allora quello che è successo è che tutti i giocatori si stavano riscaldando sul campo prima della partita e mi sono reso conto, mentre guardavo il numero 34, che era un difensore arretrato, che era il mio figlio, che aveva il cognome Kangas, e mi sono reso conto, io so come potrebbe essere una squadra perfetta. Una squadra in cui David Kangas fa tutto. Lui è l'attaccante, il centrocampista, il difensore, e si scambia tutte le posizioni. E mentre pensavo questo, ho pensato che questo pensiero venisse dal padre. Il padre è come se mi dicesse, questo È quello che voglio fare. Io amo mio figlio e voglio riprodurlo in milioni di persone, così che tutto ciò che io amo e che vedo e che lo esprimo, lo posso fare in loro e posso vederlo in loro, ma attraverso di lui. Quindi questa è la base della nostra, diciamo, avere una crescita, un incremento in cui possiamo corrispondere al desiderio di Dio, che il suo figlio amatissimo, il Cristo tutto inclusivo, possa avere la preeminenza, il primo posto in ogni cosa. E vedremo, mentre toccheremo il sommario, che questa è l'intenzione di Dio nella sua economia. Per definire questa parola di nuovo, magari per quelli di voi che questo potrebbe essere il vostro primo messaggio, allora sulla luce di questo, in cui dopo dobbiamo rivolgerci anche al nostro universo personale, sapete che c'è un uomo della mia età che abita in California e in un certo modo tutti eravamo nella stessa università, ma una persona, un giovane, vive in un mondo diverso dal mio. Cose come Facebook o Instagram sono cose che io non uso, ma lo faccio apposta, ovviamente. Ok, toccheremo questo punto tra poco. Ma ora voglio leggere da un'altra epistola di Paolo. Voglio leggere in un certo modo. Ma chiedo al Signore che ci dia un'impressione sul nostro Dio, il Padre, il nostro Dio che quando compie il suo proposito, lui è concentrato su Cristo che è il Figlio. Nel capitolo 3, versetto 11, Dio ha fatto il suo proposito in Cristo, ha creato tutto l'universo, compreso in Cristo. Quindi, iniziando dal versetto 3, vi leggo questi sei versetti. Ephesians Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, e avendoci predestinati all'adozione dei figli per mezzo di Gesù Cristo, a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria e della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Wow, che espressione, l'amato figlio. È come nel Cantico dei Cantici, nell'amato in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, delle offese, secondo le ricchezze della sua grazia. Versetto 10. Per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi, sono un sol capo in Cristo tutte le cose, quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra, in Lui, versetto 11, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Quindi avete visto dove il centro è su una persona, che è il figlio. Il punto focale è sul figlio. dopo tanta esperienza ed osservazione, ho visto che il centro della religione è quello di depersonificare le cose, quindi togliere la persona dal centro. Ci sono tante questioni, tante cose, e tutto questo rappresenta il principio dell'anticristo, togliere l'elemento della persona. In prima Giovanni dice che ci sono tanti anticristo. Noi sappiamo che ci sarà il figlio dell'illegalità come l'anticristo, ma il fatto che Giovanni abbia detto che ci sono tanti anticristi, coloro che rinnegano che Cristo è il figlio di Dio, che Dio il Padre è il padre del figlio, dice che questa cosa stabilisce un principio. Questo è il punto. Quindi, secondo l'etimologia in greco, anticristo, appunto, da antichristos. Anti ha due significati. Significa contro, ma l'altro significato è al posto di, o invece di. Nella religione, nel cristianesimo organizzato, c'è un sistema in cui tante cose sono al posto di Cristo, invece di Cristo. Ci sono dei professionisti che sono soliti parlare al posto di Cristo, loro attirano persone a se stessi al posto di Cristo, ma Cristo stesso è colui che parla. Dio, Cristo stesso ha detto, ma chi parla da se stesso cerca la propria gloria. È Lui stesso che parla per la gloria di Dio, per Dio stesso. Noi non possiamo inoltrarci tanto in questo, ma voglio solo puntualizzare che Dio lo sa, perché Lui ci ha salvati da una condizione caduta. E un po' alla volta, il Signore deve toccare le cose che sono nel nostro essere, nel nostro cuore, nel nostro vivere, tutte queste cose che in realtà sostituiscono Cristo. Cristo deve avere il primo posto in tutte le cose nell'universo. E questo deve avere inizio da qualche parte, ovviamente, a inizio con i suoi redenti. Ora vogliamo andare nella prima parte del sommario. Cristo ha il primo posto, numero Romano 1, la preeminenza nell'economia di Dio. Il proposito di Dio, il suo piano, con un'intenzione determinata per poter adempiere la sua volontà e il suo desiderio e per avere un'espressione corporativa di se stesso che è in Cristo, con il suo popolo, il popolo di Dio, eletto e redento. Questo è il proposito di Dio, l'economia di Dio e la sua disposizione nel tempo, dall'inizio della creazione fino all'Apocalisse. Apocalisse 20, qui abbiamo i nuovi cieli e la nuova terra. C'è una disposizione, Dio ha una disposizione, una predisposizione per tutte le cose, per ogni questione, per ogni situazione. E Lui predispone le cose affinché Lui possa dispensare se stesso in noi. Un esempio che ci può essere familiare è questa folla di ebrei che seguivano il Signore, mentre Lui insegnava loro come scacciare i demoni. Lui ha detto al Signore: date loro qualcosa da mangiare. E abbiamo visto che c'era un numero di 5.000 uomini, e loro hanno detto: ma come possiamo dare loro qualcosa da mangiare se abbiamo soltanto qualche pagnotta e dei pesci? E Lui ha guardato dal Padre, che è la sorgente, li ha benedetti, ma il suo obiettivo era quello di nutrire queste persone, ma prima di farlo ha predisposto le cose affinché tutti questi si sedessero in gruppi di 50 in 50, quindi ha formato i suoi discepoli per poter amministrare le chiese in Gerusalemme con migliaia di persone. Quindi dovete prima sedervi, dovevano sedersi sul prato e raggrupparsi. Magari potreste questionare, dire perché sono qui invece di essere là in quell'altro posto. Se non vi piace la predisposizione, se non siete confortevoli, dopo ci toccheremo questo punto, perché tutti noi abbiamo dei problemi con le predisposizioni del Signore, delle volte. E dopo il Signore ha benedetto il pane, l'ha dato ai 12 apostoli e l'ha distribuito per loro. Così che tutte le persone dicessero: wow, ma questo è un grande. Questa è un'espressione che non si usa adesso tanto, ma abbiamo visto l'esempio di Simone, il cananita, che era una delle persone più radicali, più nel suo unico pensiero. Ma qualcuno ha detto al Signore: ah, quest'uomo che viene da noi ha dei pensieri cattivi, è un ebreo, non vogliamo essere con lui. Beh, alla fine hanno dovuto accettare la predisposizione, la disposizione del Signore, l'arrangiamento del Signore per poter ricevere la provvista. Ed è per questo che il capitolo 8 di Romani: abbiamo Cristo in noi, Cristo nei cieli che intercede per noi, 8:34. Poi nel versetto 28 noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Ci soffermiamo qua per farvi vedere la questione delle dell'arrangiamento. Vediamo l'esempio di Giacobbe nel modo in cui ha iniziato il suo corteggiamento con Rachele, e io consiglio a quelli del quarto semestre di non iniziare un corteggiamento in questo modo. E abbiamo visto quello che è successo. E consiglio ai fratelli di non seguire questo esempio. E lui ha detto: siccome io amo Rachele, pagherò qualsiasi prezzo per ottenerla. Dopo che ci sono state le nozze, non c'era Rachele, ma c'era Lea. Come sono riusciti a scambiarle non si sa, ma c'è stato un cambiamento. E quello che Giacobbe ha fatto sulla tenda con Lea, lui magari ha alzato le mani e ha detto: oh, tutte le cose come Lea lavorano insieme, o corrono bene insieme per bene, è stata una disposizione sovrana. No, sicuramente è stato frustrato, ma Dio, il nostro Padre, Lui ci conosce e quindi anticipa le nostre reazioni. Ma Dio è determinato nel compiere il suo proposito, così che alla fine vedremo che Giacobbe, dopo aver avuto tante esperienze, è stato in grado di postrarsi davanti al Signore e accettare qualsiasi cosa dovesse venire. Quindi il Signore in tutti noi, dall'inizio fino al tempo in cui siamo rapiti, Lui vuole istruirci sotto la disciplina dello Spirito, così che impariamo a confidare in Dio, nel suo amore, nella sua cura, nella sua saggezza, nella sua sapienza, imparando anche ad accettare le situazioni. Ma il Padre sa che siamo umani. E questa è una situazione difficile in cui dovremmo, magari non dovremmo essere, sì o no, non si sa, ma nel profondo, con le preghiere, troverete la pace. Questa è l'economia di Dio. E questa sua disposizione, in questa sua disposizione, lui vuole Cristo universalmente, vuole dargli il primo posto. Adesso vi leggo questa prima parte del sommario e dopo faccio dei commenti o delle spiegazioni. Il messaggio stesso, a meno che il Signore non mi dirija diversamente, sarà un po' più breve, perché ho questa sensazione che devo accorciare il mio parlare per potervi dare tempo a voi, così che potete parlare e riusciamo ad avere questo tempo di insieme corporativo. Ma dopo vedremo, insomma. Quindi finiremo il nostro messaggio mentre inizieremo a focalizzare il nostro amore verso di Lui. Ah, il Cristo svelato in Colossesi è colui che è tutto inclusivo, esteso, preeminente. L'Epistola ai Colossesi rivela il Cristo tutto inclusivo, colui che è Dio, uomo, e la realtà di ogni cosa positiva nell'universo. Il fatto che Cristo è il primogenito sia della creazione originale che della nuova creazione significa che Egli è sia inclusivo che esteso. Mi sono chiesto diverse volte perché l'universo è così vasto. Di certo si sa, ma ogni volta che ci penso, penso che Lui ha creato questo universo incommensurabile come una sorta di simbolo del Dio, di Dio che è infinito. Se io faccio questo, che tipo di Dio sono? Sono un Dio senza misura, oltre ogni misura. Quindi, nella nuova creazione, e nella vecchia creazione, nella nuova creazione Cristo è il primogenito, è il primo posto. Cristo è il preeminente, punto B, colui che è il primo posto in ogni cosa. Cristo è preeminente nella sua esaltazione da parte di Dio. Qua non viene come riferimento Filippesi 2, ma l'incarnazione. Il figlio viene messa a parte l'espressione esteriore della sua divinità e questa espressione esteriore viene messa da parte perché lui ha svuotato se stesso, si è umiliato, è nato quale essere umano come uomo e in un modo molto umile, in un modo molto discreto, si è umiliato per diventare uno schiavo. E è rimasto ubbidiente persino fino alla morte, la morte della croce. Che trasferimento! Il figlio di Dio è diventato il figlio dell'uomo per poter raggiungerci. Sono molto contento. Lui non aveva l'aspetto di Alessandro Magno con questa bellezza esteriore. Lui non era così attraente. Lui aveva... E vediamo l'esempio di Alessandro Magno, che aveva un aspetto così bello esteticamente. Invece il Signore è nato disprezzato, figlio di un falegname. Dopo ha iniziato il suo ministero durante 3 anni e mezzo, poi è morto. Poi Dio l'ha esaltato. esaltato, dandogli un nome che è al di sopra di ogni nome, e dicendo: il tempo verrà in cui nei cieli, sulla terra, sotto la terra, tutti si inginocchieranno e tutte le bocche confesseranno che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio il Padre. Quindi l'esaltazione nel Figlio dal Padre è per dargli la preeminenza. Punto C sotto l'1, A, B e C piccolo. Cristo è stato esaltato alla destra di Dio nel terzo cielo. Nell'esaltazione di Cristo da parte di Dio gli è stato dato di essere il capo sopra ogni cosa. Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Quindi la Bibbia rivela questo, noi crediamo in questo. Dio ha ogni autorità sui cieli e sulla terra e Lui è il capo di ogni cosa sulla Chiesa. Nell'universo c'è il disordine, violenza, caos, c'è illegalità, ma è una disgrazia, si può dire. La situazione politica è una cosa indescrivibile. Non è che io adesso voto per questo partito politico, per quest'altro, ma io sono un teocrata. Io voto per Dio, per la sua scelta. Qual è la tua scelta? Che cosa può far andare avanti il tuo muovere sulla terra? Perché il tuo Cristo è il capo su ogni cosa. Punto 2. Sia nella vecchia creazione che nella nuova creazione, sia nell'universo che nella Chiesa, Cristo occupa il primo posto, il luogo della preeminenza. Questa è l'intenzione di Dio. Il suo muovere, infine, Cristo verrà glorificato tramite la Chiesa in un modo tale che ci vorrà persino un nuovo cielo e una nuova terra in cui Cristo possa dimorare infine ci sarà un nuovo cielo, una nuova terra, non ci sarà più mare, ma Dio in Cristo sarà il centro. Cristo avrà il primo posto su ogni cosa e Lui condurrà tutte le cose in se stesso, e noi ci stiamo dirigendo in quella direzione. Ma la chiave affinché Dio possa compiere questa cosa è quello di ottenere sulla terra un gruppo di persone che siano in un unico accordo con Lui, che possano vedere questo e siano uno con Lui. Questa è la Chiesa. Ma in realtà deve essere la Chiesa recuperata, i credenti vincitori nella Chiesa. Noi vediamo che Dio vuole esaltare Cristo, posizionandolo al centro e rendendolo ogni cosa nell'universo. Lo sta facendo tramite la Chiesa, così che mediante la Chiesa poi possa uscire, espandersi in tutto il mondo, in tutte le nazioni, proclamando e adorandolo in ogni nazione. E così che noi diventiamo i mezzi attraverso i quali Dio può fare il passo principale, un passo determinante. Quindi affinché Dio diventi il primo posto, significa che Egli è tutto. Poiché Cristo è il primo sia nell'universo che nella Chiesa, Egli deve essere tutto nell'universo e nella Chiesa. In Apocalisse abbiamo questa parola: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine. Quindi se lui è l'alfa e l'omega, non significa che lui è l'alfa e voi siete il beta, oppure l'altro è il gamma o il delta. No, lui è tutto. È dall'alfa fino all'omega, è tutto l'alfabeto. Lui è la realtà di ogni cosa positiva. Lui è la realtà anche di un essere umano, lui è la realtà di Dio. È per questo che diciamo che lui è tutte le cose, ma questo non è per essere, per cadere nel panismo, ma lui è il vero, è il vero il tutto, lui è la realtà di tutte queste cose. Il Cristo tutto inclusivo, esteso e preeminente, è la centralità e l'universalità, il centro, questo è il punto C, è la circonferenza dell'economia di Dio. Non è solo che lui sia prima il centro, ma alla fine, secondo la pastura del Signore che si prende cura della nostra anima e cresce in noi, in qualche modo ci verrà posta davanti alla nostra attenzione questa domanda: che cos'è il centro della vostra vita? Punto di domanda. Che cos'è il centro del vostro essere? Una volta che la vita arriva, la luce inizia a mostrarci che dobbiamo, una volta che la luce ci mostra delle cose, allora dobbiamo parlare la verità. Ad un certo punto, in una certa fase, potremmo dire, iniziare a dire: io sono il centro e quindi mi posiziono al centro di ogni cosa. Io so tutto ciò che mi riguarda, tutto ciò che mi concerne, io lo conosco. Oppure la mia carriera è il centro, oppure la mia salute può essere il centro, oppure il mio aspetto fisico, o i miei figli sono il centro. Ora stiamo toccando qualcosa di concreto. Matteo 10, questo è il Signore che parla. Parla riguardo concernente il regno, per quanto concerne il regno. Chi ama padre, chi non ama, chi ama padre, figlio, padre o madre, o figlio, figlia più di me, non è degno di me. Quindi veramente amate un figlio più di Dio, più del Signore, o amare la vostra sposa, la vostra moglie in questo modo, o amare qualunque cosa, questa cosa, quest'altra cosa. Non so che cosa potrebbe accadere se in Olanda il governo dovesse far passare questa legge in cui alla fine di dicembre a nessuno fosse permesso di sentire più, di ascoltare più alcun tipo di musica. Bene, ci sarebbe tanta discrepanza e tanta protesta, perché per tante persone questo è quello che costituisce il loro essere. Adesso non vi sto puntando il dito, non sto accusando nessuno, ma il fatto è che il Signore ci vuole guadagnare, ci vuole ottenere. E lui vuole portarci a quel punto in cui il centro del nostro essere è questo Cristo meraviglioso stesso, il centro del recupero è il recupero del Signore. No, questo non è mai stato il recupero di Watchman Nee o di Witness Lee, ma il recupero del Signore. È l'universalità che si espande per diventare la realtà di ogni cosa. Quando abitavo con la mia famiglia in Texas, non c'era quasi la neve, ma c'erano dei fiocchi, occasionali. E c'è stata una tempesta, molto forte, che cadeva la grandine. E i miei figli avevano paura, quindi ho pregato per loro. E dopo che ho pregato per loro, il Signore mi chiedeva: preghi solo per i tuoi figli? E io ho detto, Signore, no, prego per tutti i bambini nella chiesa. E dopo questa preghiera non avevo pace, non sentivo riposo e ho detto al Signore, Signore, ho pregato per tutti i bambini in questa città. Signore, devi onorare questa preghiera. Questo è quello che può accadere in noi. Quando il Signore cambia il centro e cambia anche la circonferenza, e ora noi ameremo i nostri figli con un amore divino umano e saremo in grado di amare i figli di altri santi allo stesso modo. E poco fa il fratello Ed ha condiviso questo, in cui gli anziani ad Anaheim, da quando ho iniziato a essere uno dei fratelli responsabili, ero uno di quelli che serviva da meno tempo e quindi da quello mi è piaciuto che tutti mi chiamassero solo fratello Ron e con umiltà mi sottomettevo agli altri e dicevo io vi amo tutti e mi sottometto alle vostre disposizioni. Una volta hanno chiesto al fratello Andrew Yu, mentre era in comunione col fratello Lee, e hanno chiesto, potresti condividere qualcosa con noi? Sono sicuro che tutti si aspettavano che fosse chissà quel granché. E questo messaggio era il messaggio su amare gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. E amate anche i figli degli uni e degli altri. Magari i vostri propri figli sono molto speciali per voi, è normale, ma ora magari avete già lo stesso amore verso anche gli altri figli degli altri santi. Vediamo dai versetti 1 al versetto 10. Che questo amore è un amore provocato da qualcos'altro. Dico perché? Perché in Prima Giovanni 4,19 questo amore è provocato da qualcos'altro perché dice noi amiamo perché Dio ci ha amati prima. Quindi lui non dice noi amiamo lui, ma dice noi amiamo, punto. Quello che accade in questa economia è che lui è il centro, punti 2 e 3. Nell'economia di Dio, Cristo è tutto. Lui è il Cristo tutto inclusivo, meraviglioso e preeminente, che è il tutto in tutto. Quando Giacomo e Giovanni erano col Signore, vediamo la trasfigurazione del Signore, in cui c'era stata questa radiosità con le sue vesti, e abbiamo visto sull'apparire davanti ad Elia che ha detto, oh, ho una grande idea. Questa è la mia interpretazione di quanto facesse Pietro. E mentre loro si mettevano a fare, diciamo, delle cose per cercare di ottenere un buon riguardo, è venuta una luce in cui Dio ha parlato e ha detto, questo è il mio figlio in cui io trovo il mio diletto. E sono andati subito dal Signore, indipendentemente da quanto fosse utile il loro servizio. Nessuno può mettere il Signore in un rango. Ma ascoltatelo. Il Cristo tutto inclusivo ed esteso è il centro dell'economia di Dio. il dispensare di Dio è totalmente correlato a Cristo ed è focalizzato su di Lui. C'è un riferimento a tre versetti in Galati: Cristo rivelato in me, Cristo che è formato in noi, e ora prendiamo questo riferimento, Efesini 3:16, Cristo che fa la sua dimora nei nostri cuori. Il nostro cuore è il nostro rappresentante. Se voi dite no, amo qualcuno oppure non mi piace questo, qua c'entra il nostro cuore. L'intenzione di Dio è che Cristo dal nostro spirito possa fare la sua dimora nel nostro cuore. Quindi la nostra mente, volontà, emozione e anche la coscienza. Questo è il centro. Lui rinnova la vostra mente, satura le vostre emozioni, sottomette e trasforma la vostra volontà. Siete ancora la stessa persona, ma in realtà è Lui la vera persona in voi, che fa la sua dimora in voi. E questo è uno dei versetti più preziosi, più importanti in tutta la Bibbia. Vorrei darvi l'esempio di una pratica che ho imparato tanti anni fa. All'inizio di ogni giornata, non so come vi svegliate al mattino. Magari vi alzate come un atleta, pronto e pieno di tanto grinta, pronti ad andare nella giornata, oppure a volte vi svegliate e non sapete nemmeno come, sembra che avete il fuso orario già addosso e che non riuscite nemmeno a, per qualche motivo non riuscite nemmeno a svegliarvi. Tanti anni fa ho preso la decisione di alzarmi, indipendentemente dai miei sentimenti, a fare come primo esercizio, non tanto col mio spirito, ma col mio cuore, ad andare davanti al Signore. E la prima cosa che faccio è che mi alzo in posizione dritta e dico: Signore, apro il mio cuore a Te, perché lo spirito è l'uomo interiore, ma se il nostro cuore viene prima rivolto a Lui, allora il nostro spirito può fluire. E mentre facevo questa preghiera, Signore, apro il mio cuore, ho riconosciuto che c'è un sentimento molto profondo, è tipo una preghiera di ripristino. E quindi, dalla parte, molti santi invece analizzano. E quando pregano dicono: Signore, voglio rivolgere il mio cuore a Te. Veramente sì. Loro iniziano a chiedersi: ma non è che forse veramente sto prendendo il mio cuore? Allora per quello ci vogliono le preghiere di ripristino, in cui siamo certi che chiediamo al Signore: Signore, fa che io possa aprire il mio cuore a Te. L'intenzione di Dio nella sua economia è di forgiare nel nostro essere Cristo meraviglioso, tutto inclusivo ed esteso, con la nostra vita e tutto, affinché possiamo diventare l'espressione corporativa del Dio Triuno. Affinché possiamo esprimerlo, Lui ci deve riempire. L'organo dell'espressione è l'anima. Lo spirito è l'organo per contattare e ricevere Dio. Invece l'anima è l'organo per esprimerlo. È per questo che c'è bisogno della trasformazione, così che Cristo nel vostro spirito possa risplendere nella vostra anima. Anche se siete al lavoro, oppure quando salutate qualcuno in modo amichevole, anche umanamente, ma in quel saluto Cristo può essere espresso nella vostra umanità. È questo che Dio vuole. Punto D. L'intera situazione mondiale è sotto il dominio dei cieli da parte del Dio dei cieli per corrispondere alla sua economia per Cristo. Vedremo più di questo aspetto nella prossima sezione, che è basata sull'apertura del libro di Daniele, in cui i cieli regnano e il Signore eserciterà la sua autorità in tutta la situazione mondiale, la situazione del recupero, la nostra situazione personale. Cristo avrà la preeminenza appunto Romano 2, Dio deve avere il primo posto, la preeminenza nel nostro universo personale. Ci sono persone che ci sono preziose, normalmente, in modo umano, ci sono le nostre famiglie, il nostro lavoro, le nostre cose, ci sono tante cose che ci riguardano e questo è il nostro universo personale. Ma il Signore non può avere preeminenza nella Chiesa se Lui non ha la preeminenza nei credenti, nella persona dei credenti, persona dopo persona, uno ad uno. Supponiamo che la Chiesa fa da mangiare o fa un banchetto il sabato sera. E magari tutti quelli che di solito mandano qualcosa, che di solito portano qualcosa da mangiare, potrebbero avere lo stesso pensiero il sabato sera. Possono dire, oh, ma siccome questo banchetto si fa una sola volta, non voglio portare niente. E siccome se tutti dovessero avere lo stesso pensiero, pensano in una cosa corporativa, ma si dimenticano della base, quindi arrivano tutti e magari gli anziani si rendono conto, dobbiamo ordinare delle pizze, 200 pizze o del cibo cinese perché tutti sono arrivati a mani vuote. Beh, ovviamente questo non succederà, è solo per fare un'illustrazione, ma se noi non lo esprimiamo personalmente, questo è il punto, diciamo che se in tutta la nostra vita lui non dovesse avere il primo posto in tante cose, quando veniamo insieme per dargli il primo posto, questo diventa un'esibizione, non è una cosa reale. E lo Spirito lo sa, perché lo Spirito di realtà sa discernere se questo è reale o no. E dobbiamo renderci conto che questo non è reale. Magari non è che lui ha o non ha il primo posto quando la riunione finisce. Magari non è che dopo che la riunione finisce lui smette di avere il primo posto. Quindi il Signore si rende conto e non lo fa come una richiesta obbligatoria, ma il Signore dice, il Padre dice, ho bisogno del mio figlio, ho bisogno che il mio figlio abbia la preeminenza in voi, nel vostro universo, per quanto concerne ogni cosa, ogni questione, ogni persona. E persino nelle cose che vi succedono, posso testimoniare che per la misericordia del Signore, quando la prima moglie che ho avuto stava per morire, l'abbiamo vista. Mentre in modo naturale svaniva, mentre stava andando, si stava spegnendo, in quel momento critico, Cristo aveva la preeminenza in lei. E c'erano le doglie, il dolore intenso, il dolore umanamente, ma persino in questo dolore suo, persino in questa cosa. Quando il Signore ha deciso di compiere il Cantico dei Cantici 8, 7, l'amore più forte della morte, in cui lei si trova verso il sentiero della morte, morte umana, diciamo, il Signore aveva ancora il primo posto in lei. E questo è un risultato della crescita del Signore in noi, mentre Lui si prende cura di noi. E più questa cosa accade nella Chiesa, dovunque ci troviamo, allora, mediante la Chiesa, Cristo condurrà tutte le cose verso il regno verrà. Punto A, il proposito di Dio è quello di dare a Cristo la preeminenza in tutte le cose. Quindi l'intenzione di Dio nella sua amministrazione è di rendere Cristo preeminente per fargli avere il primo posto in ogni cosa. Quindi Per quanto ci riguarda, dobbiamo vedere questo ed essere uno con lui, essere d'accordo, ma non dobbiamo cercare di fare niente, dobbiamo permettergli di fare le cose. Ma non lui non ci obbligherà, dobbiamo dire: Signore, io scelgo di darti il primo posto nel mio universo personale. Ma non dobbiamo sforzarci di dire: no, no, adesso io non avrò più il primo posto, perché ora che andate a letto la sera, questa vostra autodeterminazione sarà finita. Quindi dobbiamo dire: Signore, io scelgo. Oppure: Signore, io posso far sì, non, Signore, non posso far sì che tu abbia il primo posto, ma posso scegliere, e non perché è un obbligo. Non posso, e io scelgo non perché altri sono intorno a me e lo fanno e voglio essere conforme a loro, ma io scelgo, Signore, perché ti amo. Perché mi interessa quello che è nel tuo cuore. Quindi, Padre, io ti amo e mi interessa quello che è nel tuo cuore riguardo il tuo amato figlio. Quindi io scelgo e tu fai sì che Cristo abbia la preeminenza nel mio universo personale e lui lo farà. Punto B. Affinché Cristo abbia la preeminenza in tutte le cose, Dio ha bisogno di un popolo. A parte il fatto che Dio abbia un popolo, non c'è modo che Cristo sia reso preminente. Come può essere preminente nella casa dei rappresentativi, dei rappresentanti di Washington, oppure in altre parti in America, ad Hollywood? È impossibile che lui abbia preminenza in quegli ambienti. Loro si metterebbero a ridere, si metterebbero a deridere, a dire: chi sei tu per dire queste cose? Loro direbbero: non crediamo che Dio abbia creato uomo e donna, noi crediamo che Lui ha creato tu affinché tu diventi quello che vuoi, e diventa un'antitestimonianza. Ma quando il Signore tornerà, Lui sovvertirà ogni cosa, qualsiasi cosa verrà sovvertita, qualsiasi cosa che sostituisca il regno. Punto C. Come coloro che siamo stati scelti da Dio per essere il suo popolo, per la preeminenza di Cristo, siamo sotto il suo governo celeste. I cieli governano. È necessario, e il Signore deve toccare l'elemento della ribellione in noi. È per questo che dobbiamo enfatizzare che il regno dell'amato Figlio di Dio ci porta nell'amore, nella vita, nella luce, e dobbiamo dimorare sotto questa regola, sotto questo governo, così che Lui possa ottenere la preeminenza. Quando usiamo la nostra carta di credito, il Signore avrà il primo posto. Qualsiasi cosa, di qualsiasi cosa si tratti, Lui governa, e spontaneamente voi gli darete quella posizione e Lui otterrà il primo posto in quella determinata questione. Dio, Cristo, come il preeminente, deve essere la centralità e l'universalità nella nostra vita di chiesa, vita familiare e vita quotidiana. Ma non dovete prendere questo come un requisito da fare immediatamente, ma solo Cristo può compiere questa cosa. Quando tutto questo inizia ad accadere nella nostra vita familiare, nella nostra vita matrimoniale, posso testimoniare che il vostro matrimonio può diventare un Dio uomo, la vita di un Dio uomo, divina e umana. Magari siete insieme, a volte vi potete rendere conto che qualcuno ha bisogno delle nostre preghiere. Noi preghiamo. E magari stiamo per mangiare la minestra o la zuppa, quel che è, prima di pranzo, mettiamo giù i cucchiai e iniziamo a pregare perché ci rendiamo conto che qualcuno ha bisogno delle nostre preghiere. Punto 2. Dio sta usando l'ambiente per rendere Cristo la centralità, il primo, l'universalità, il tutto per noi. Sotto il governo celeste di Dio, punto 3, ogni cosa sta lavorando insieme per il nostro bene. Questo è particolarmente vero per le cose nel nostro universo personale. E mentre sono qua, il Signore copre me e anche voi, nel mio cuore, ci sono tanti santi che soffrono. Siamo un corpo. Siamo membri l'uno dell'altro. E loro. Quindi ci deve essere un peso, una cura, un'intercessione per loro. Dobbiamo pregare affinché il Signore li riempia di grazia, ora, o ministrare vita e risurrezione, adesso, che possano essere liberati dalla loro situazione. E questo è reciproco. Non siamo degli eroi. Quando ho subito delle perdite, altri hanno avuto esperienze similari, quindi è il corpo che le porta. Non sono un eroe, ma sono un membro del corpo che do a Cristo il primo posto e tutte le membra del corpo sono dei canali di provvista. Quindi nel nostro universo personale molte cose accadono ogni giorno allo scopo di rendere Cristo preminente. Dobbiamo rendercene conto ed essere sottomessi al governo celeste di Dio. Quindi l'unico modo in cui si può essere sottomessi è con la sottomissione di Cristo che era sottomesso persino fino alla morte. Punto 4. Tutti noi dobbiamo imparare tre cose, che questo universo è sotto l'amministrazione di Dio, che l'intenzione di Dio nella sua amministrazione è di rendere Cristo preminente, di fargli avere il primo posto in ogni cosa, e che per la realizzazione dell'intento di Dio, noi, il suo popolo, i suoi eletti, dobbiamo dargli il miglior coordinamento e cooperazione. Attraverso il nostro coordinamento, la nostra cooperazione, Dio consumerà il suo intento eterno, che è di rendere Cristo preminente attraverso il dominio dei cieli. Ed è qui che abbiamo la pratica e la realtà. In una riunione come questa non faccio appello alle emozioni o al modo in cui per cui potrei parlare e voi potreste avere un sentimento di dire qualcosa che magari non è neanche reale, è una sorta di emozione, ma dopo 10 giorni, magari non siamo più nella riunione, siamo da soli nel mondo. Quindi in realtà dovreste dire, Signore, tu mi hai toccato in qualcosa. O sono stato toccato da qualcosa, tu sai in che fase sono. Io sono nel mio universo, ma posso fare questa decisione. Io scelgo che tu abbia il primo posto. Ti do tutto il mio essere, i miei rapporti, la mia famiglia, tutto, ogni questione per il resto della mia vita. Scelgo che questo accada così che, oh Padre Dio, così che Cristo possa avere la preminenza in ogni cosa, che la Chiesa possa essere un canale per tutto questo. Questo sommario finisce con l'ultimo punto. Se abbiamo una visione della preminenza di Cristo, il nostro modo di vivere e la nostra vita di Chiesa saranno rivoluzionati. Questo sembra una porzione diretta dal ministero del fratello lì. Questo sarebbe un cambiamento radicale, perché ci renderemo conto che in tutte le cose Cristo deve avere il primo posto. Ora, sono le 4:53. Non ho mai fatto questo prima, quello che sto per fare. Ma sento di avere la guida del Signore e voglio condividere qualcosa con voi, con ogni onestà, e vi voglio chiedere, o adesso, voglio chiedervi di unirvi a me e cantare un inno per il Signore. Quello che è successo nel 1973, 46 anni fa, non ho mai parlato di questo. Prima di quella data, magari 3 anni prima di quel del 73, c'era questa melodia nel nostro innario, una melodia molto bella. E ho chiesto al Signore: Signore, concedimi di cantare un inno in questa melodia. E ho scritto qualche inno sulla scia di diverse melodie. E questo è l'inno 1159. E sull'esperienza di ciò molte cose sono accadute. E ad un certo punto c'era la riunione della tavola del Signore. E quel pomeriggio ho scritto questo inno 1159. Eravamo una piccola chiesa a Detroit, molti di noi erano giovani, ma in quel momento non c'era tanta formalità, eravamo molto aperti allo Spirito. Ad un certo punto della tavola del Signore mi sono alzato in piedi. E ho cantato un inno al Signore. Oh, Signore, la bellezza Tua. E la profondità era nella strofa numero 3, in cui parla del vaso d'alabastro, in cui... in cui si parla di sprecare se stessi al Signore. Quando il vaso d'alabastro viene rotto, il nostro uomo esteriore è rotto e noi ci sperperiamo, diciamo, ci diamo al Signore tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, lo diamo al Signore. Quindi adesso prendiamo l'innario e cantiamo al Signore questo inno 1159, e dopo, se volete pregare o non lo so, come comunque il Signore vi guidi, pregate, e dopo i fratelli ci diranno che cosa fare, e dopodiché ci sarà circa mezz'ora per confermare quello che il Signore ci ha dato. Prima cantiamo ad alta voce questa canzone al Signore.